Va bene, allora riprendiamo, ma in realtà ho già avviato la registrazione, tutto fatto. In realtà io non ho pensato a questo secondo momento come a un momento, come ha detto Sini, di intervento, diciamo così, delle arti dentro al seminario. Devo confessarvi che sto cercando di capire, anche insieme a Sini, ma anche molto per i fatti miei, come si configura questo seminario, no? Cioè, come accade che io possa dare un contributo effettivo dentro a questo seminario, un contributo che, capite bene, a fronte di una potenza, appunto, come quella che la proposta e la postura filosofica di Sini esprimono, di fronte a questa potenza non si tratta di dare un contributo. Adesso le arti diranno qualcosa, no? Sarebbe ridicolo, credo. Allora, quello che io sto cercando di fare, ma sono proprio ancora in una situazione molto iniziale, quindi vi racconto questa postura, questa situazione, è mediare tra quella che è stata la mia prima tendenza nei mesi scorsi, quella cioè di immaginare di portare dei materiali, no? Di portare delle suggestioni, di portare un po' come chi c'era gli anni scorsi lo sa, come abbiamo sempre fatto Tommaso e io, no? Cioè, l'idea era di fare due cose nel seminario delle arti dinamiche. Da una parte, immettere cose, immettere immagini, immettere suoni, immettere corpi in azione, immettere consistenza gravosa di oggetti che da una parte, e questa è la seconda, era la seconda intenzione, evocassero un fare ad arte, cioè una efficacia e una potenza del sapere in azione, la evocassero questa efficacia, questa potenza, così abbiamo sempre portato oggetti o cose d'arte, quando se ne sono portati e portate, e dall'altra parte, dicevo, costituissero questi materiali, queste cose d'arte, la occasione per rifare l'esercizio, cioè per in qualche modo fare qui di sessione in sessione, al vivo, sempre, chi c'era lo sa, sempre un po' a rischio, sempre un po' sovraesposti, no? Nella propria singolarità, rifare l'esercizio del fare ad arte. Quindi, cose che sollecitassero in questo senso. Ora, lavorando in quel modo nel seminario delle arti dinamiche, per me, ad esempio, forse questo era più un'esigenza mia che di Tommaso, ma correggimi Tommaso se sbaglio, per me poi si trattava e si è trattato di anno in anno di arrivare a un certo punto in cui andavano in frizione i materiali o i percorsi del seminario delle arti dinamiche e quello che stava accadendo nel seminario di filosofia. Quindi ci sono sempre stati dei momenti, diciamo, di ricapitolazione in cui io provavo a fare andare insieme le cose, e cioè provavo a fare di quello che accadeva nei seminari l'oggetto nuovo, quella cosa che portavo qua, come occasione, espediente per un fare ad arte che si mostrasse nel lavoro svolto, diciamo così, nella tavola disegnata, no? Una tavola ideale, se vogliamo, ovvero un quadro di corrispondenze che tracciavano un modo di stare tra i due seminari. Ora, il seminario di quest'anno di filosofia e arte del sapere dinamico è esso stesso il luogo di questo stare. E quindi io non posso aspettare, diciamo così, no? Di arrivare al momento in cui, a partire da materiali che evocano un problema, io seguo il cammino che propone Sini e poi vedo come si impastano questi due livelli e verso metà o i tre quarti del mio seminario, diciamo così, provo a vedere quale altro oggetto posso condividere. Non posso evidentemente fare questo perché sono chiamata in causa fin dall'inizio. E questo seminario è, o si annuncia, vuole essere un esercizio, un tentativo di costituire esso stesso la tavola, cioè il luogo da attraversare, l'oggetto da portare, l'espediente evocativo di un fare ad arte e l'occasione per rifare questo fare ad arte, per provare a farlo insieme e ciascuno per sé. Quindi, se questo è lo sfondo, io mi sono mossa in due modi. Prima ho immaginato che cosa io avrei portato dentro a questo seminario, quali riferimenti, quali materiali, quale fare ad arte, anche come espediente al solito, quale arte avrei avuto in mente, no, quest'anno. Non l'ho ancora detto, però lo devo dire. Siamo qua appunto a rinnovare la dimensione laboratoriale, no, dentro a questo seminario che è diverso dagli altri. Tommaso lo sa perché ne parlai con lui l'estate scorsa, l'arte che avevo in mente era la pittura, ovviamente, la pittura, cioè laddove mi si interrogava circa l'abitare, il disabitare, lo sconfinare, a me è parso che il problema fosse quello del tracciare confini, del disegnare, del dare un segno, del fare traccia. E quindi pensavo che quella fosse la dimensione, e forse rimarrà questa, cioè forse il mio sfondo rimane questo. Quindi se io vi dicessi di cosa mi nutro tra una sessione e l'altra, cosa vado a guardare, cosa vado a cercare, se vi dovessi dire questo, vi racconterei che sto pensando ad alcuni pittori, che sto cercando di guardare in un modo diverso alcune figure, sto cercando di riprendere alcuni discorsi che si erano fatti nel seminario delle arti dinamiche, in particolare quello relativo, quello che si chiamava qui e là l'ornamento, l'arte del frammezzo, che era il seminario del 2021, se ricordo bene, dove si giocò molto, no, sull'intreccio tra disegno e colore, tra struttura, disegno, figura, confine, traccia, perimetrazione e decoro, come si diceva, no? E quindi colore o non colore, cioè. Qui, da una parte mi tornano questi pensieri, dall'altra parte continuamente sento aggancio, infatti mi ero ripromessa di fare questo, ma magari poi lo farò anche, magari in una delle dimostrazioni di lavoro che vorremmo registrare nelle prossime settimane, insieme a Sini, mi ero ripromessa di aiutarvi, lo avevo anche promesso, mi scuso se non ho ancora mantenuto la promessa la volta scorsa, di aiutare soprattutto i nuovi soci a mappare nuovamente i luoghi che dentro l'archivio di MECRI a me pare emergano continuamente nella proposta, nella postura che sta tenendo, sì. Ho qui la prosa del mondo di Merleau-Ponty perché sempre nei miei progetti preliminari sarei dovuta partire dalla prosa del mondo, o meglio da alcuni dei saggi che compongono la prosa del mondo di Merleau-Ponty, testo che alcuni di voi certamente già conoscono, sapete che non è un testo pubblicato da Merleau-Ponty, è una raccolta di saggi pubblicata postuma, quindi incompiuta peraltro, che avrebbe previsto tutta un'altra fase, un altro sviluppo, vabbè. Ma alcuni dei saggi di prosa del mondo mi interessavano, in particolare quelli che parlavano del disegno, cioè il saggio notissimo, molto piccolo, sul disegno infantile. Pensavo di parlare della, ci sono delle interessanti pagine sulla nascita storica di quel modo del figurare, di quel modo di tracciare confini e del disegnare e di abitare gli spazi tracciati che nasce con la prospettiva. E cioè nasce esattamente lì dove nasce la modernità, cioè esattamente lì dove comincia la storia di cui ha ricostruito rapidamente le tappe, quest'oggi Simi, no? Quell'umanesimo rinascimentale nel quale cambia il modo del figurare, cambia il modo dell'abitare, si Agostini dice, appunto, comincia la consapevolezza di una storicità del presente, no? Cioè di avere una provenienza, e quindi quel grande cammino della storia che poi avrà in Voltaire un'altra tappa fondamentale, dico Voltaire perché Sini appunto non l'ha citato, ma primo a intendere appunto il fluire della storia in questo senso, nel senso di una universal Geschichte, di una universale, di una storia universale continua delle umanità. Quindi il primo a pensare in termini, diciamo, globalistici è stato proprio Voltaire, no? E Voltaire appunto va inserito nel quadro di quelle tappe, tra cui l'illuminismo, Kant, Hegel, fino a Foucault, passando anche per il tramite di Darwin, evidentemente. Cominciava lì. Quindi anche qua è una convergenza interessante. Io, non, secondo me, non escludo, no, che poi ci sarà un momento durante il seminario, o magari ne parleremo a lato, nei lampi, nelle dimostrazioni, vedremo, in cui una messa a fuoco delle peculiarità del figurare moderno, quel figurare che sta finendo, di cui Sini sta perimetrando, ritracciando nuovamente la conclusione. Oggi ci ha parlato di questo, tra le altre cose. Ecco, non escludo che una riflessione sulle peculiarità di quel modo del tracciare poi magari arrivi. E vi dico anche l'altro pittore che avevo, l'altra figura, l'altro in particolare qual è, così magari anche voi ci ragionate, mi dite cosa ne pensate, vediamo nei prossimi mesi se abbiamo anche da scambiarci qualcosa. Vi dico anche quale sarebbe stato, in un certo senso, quali sarebbero stati in un certo senso i miei due punti di approdo sul piano della figurazione, cioè in che modo io sarei arrivata portando cose, portando oggetti, oggetti di pittura, diciamo, di figure, di disegni, eccetera. Vi dico quale sarebbe stato l'approdo di quel cammino che Sini oggi però ha già bruciato. Cioè Sini è già arrivato, alla fine ha detto, ecco, noi abbiamo tutta questa storia, cioè, no, dal mio disegno prospettico, va bene, e io pensavo al Rinascimento, l'architettura, cioè tutte tante belle cose che io avrei potuto portare, figure, immagini su cui ragionare. Lui ha bruciato tutto questo cammino ed è andato lì dove siamo noi. Allora, lì dove siamo noi, io avrei portato, questo era il mio primo pensiero, avrei portato delle pitture, dei quadri di Francis Bacon, perché si tratta di una figuratività, e cioè di una di una forma del confinare, del figurare e dunque dell'abitare, del fare soglia e anche del costituire ambiente, tutti i termini su cui abbiamo un po' riflettuto la volta scorsa. Si tratta di un modo, dicevo, di fare tutto ciò che, come sapete tutti, credo, confido di sì, come dire, sfascia completamente, porta a compimento quel cammino di sfascio, diciamo, storico-storicistico, realistico-veritativo, universalmente realistico-veritativo in una unica storia, in un sviluppo, che è stata poi la modernità, in quanto compimento di, potremmo dire, quanto compimento di Platone, no? Noi siamo i parricidi, ha detto Sini, no? Noi siamo un po' come Edipo al crocevia del destino, lì a fare i conti con un parricidio in corso. Tratta di capire se noi siamo Edipo, cioè dove stiamo, perché questo parricidio è complesso, ovviamente, no? Cioè noi siamo il padre che si accorge che ci sono i figli che, insomma, oppure che non sa, ed è che i figli lo faranno secco, ma insomma, che presagisce questa fine, oppure noi siamo i figli, cioè noi siamo veramente Edipo? Questo, ad esempio, è un'altra domanda. Siamo davvero Edipo? Oh, ecco, forse siamo ancora più ambigui, no? Ancora più ambigui, ancora più misti, ancora più doppi. E questo non per un fatto anagrafico, evidentemente, no? Perché è chiaro che per te, Carlo, per Sini, voglio dire, appunto lui l'ha detto, no? Nella sessione ha detto, beh, io ho 90 anni e quindi, come dire, posso fare quello che posso fare, rivendicando, come dire, una ragione strettamente anagrafica, no? Di fronte al suo sentirsi il padre, di Edipo. Però lui in realtà fa Edipo, quindi, no? Questa conferma del fatto che appunto il problema non è anagrafico, cioè non è un problema di tempo lineare. Penso che appunto più complessa, più articolata, più multifocale appunto e non monofocale come la prospettiva classica, diciamo, moderna, sia invece la nostra situazione. Bon. Merleau-Ponty, così per dirvi, no, perché avevo in mente Bacon e perché non è di questo che alla fine penso che parlerò. Merleau-Ponty mi ero annotata in un punto del suo saggio, e poi, se ricordo bene, è appunto il saggio conclusivo, sì, è proprio la scrittura, esattamente, proprio quello sul disegno infantile, il saggio sul disegno infantile, dice, e ve lo leggo perché così vi dico sinteticamente tutto ciò che non avrei detto e che non dirò, ecco, quanto precipita dentro questa frase, di questa breve sintesi, eccetera. Allora, Merleau-Ponty scrive, vabbè, lo leggo qua, scrive, gli oggetti della pittura moderna, allora, lui per moderno intende quella a lui contemporanea, mentre io uso qua per moderno, il termine moderno per indicare invece, come ho detto, ciò che si è già concluso, il moderno non siamo più noi, lo siamo in parte, ma insomma noi siamo quei moderni, ecco, vi ho già detto che non amo molto il termine postmoderno, tutta questa qua mi lascia un po' perplessa, ma noi siamo quei moderni che si trovano sulla soglia doppia tra il padre e il figlio, no? Tra il parricida e il padre stesso. Però lui dice, la pittura moderna intende la pittura del nostro tempo, dell'oggi, gli oggetti della pittura moderna, dice, sanguinano. Se avete presente i quadri di Bacon, potete immaginare, no? Capite immediatamente. Lui peraltro non cita Bacon qua. Ah, scusatemi, ho detto Bacon, ma ho detto quale sarebbe stato l'altro mio punto sarebbe stato ovviamente Antonin Artaud, e il suo modo di disegnare, figurare, no? Questo anche per motivi personali, come sempre accade, cioè io ho un debito verso l'artopittore che non ho mai saldato, no? Non ho mai attraversato davvero questo aspetto del lavoro di Artaud, che sempre ho evocato, che mi interpella, ma insomma forse anche per paura. Allora, quindi diciamo, gli oggetti della pittura moderna sanguinano. Sanguinano lo scrive tra virgolette. Poi dice, spargono sotto i nostri occhi la loro sostanza, i loro umori, potremmo dire, no? Perché sostanza è parola sospetta subito per noi, cioè come la sostanza, in che senso? Allora dice, nel senso che mettono alla prova, cioè qui Merleau-Ponty precisa cosa intende per la sostanza degli oggetti della pittura moderna, quello che mettono alla prova, e cioè il patto di coesistenza che abbiamo stretto con il mondo attraverso tutto il nostro corpo. Questa frase per me è, per molti versi, una summa di quello che Sini ci ha detto e performato nella parte centrale della sessione di quest'oggi, ovvero appunto lì dove parlava da una parte di strozzatura, strozzatura è un'espressione che usa Sini, la strozzatura del corpo, cioè la specie di contrazione che è la singolarità di questo corpo particolare. Merleau-Ponty usava il termine incarnazione più agevolmente, un termine più generico per certi aspetti, per altri versi più... Bene. Comunque già, Sini ha detto che nella strozzatura dei corpi, lui ha detto, vi è una... come dire, tutta una storia che si esprime, che si tramanda, che si contrae, al tempo stesso si uccide, si lascia cadere, facendo però segno e tramandandosi in altri, quindi morendo a se stessa e facendosi cosa tra le cose che appunto secerne altri segni. Ora, questa immagine di Merleau-Ponty, quello cioè di un patto di coesistenza, che Sini per me nuovamente ha evocato, non ci siamo detti queste cose ovviamente prima, ha evocato quando ha parlato delle caldarroste, no? Le caldarroste come quegli oggetti che passando di mano in mano, e devono essere passati perché scottano, svolgono la loro funzione, ad esempio quella di scaldare, mangiare le caldarroste quando fa freddo per strada, e al tempo stesso tramandano e trapassano, si tramandano trapassando, cioè si raffreddano, e quindi anche muoiono, vanno a spengere la loro funzione di caldarroste mentre la realizzano, mentre la eseguono. Allora, questo patto di coesistenza evocato da Merleau-Ponty nel senso di un patto stretto con il mondo attraverso tutto il nostro corpo, a me sembra che sia qualcosa di molto simile alla visione che ha proposto Sini di una funzione delle caldarroste che in qualche modo consiste proprio nello stringere un patto attraverso il passaggio, un patto che io vorrei dire transistorico, usando un termine che è di Sartre in questo caso, come Federico Piannuisce sa, un patto transistorico che travalica, diciamo così, la storicità, cioè la determinazione fluente di ogni singola caldarrosta, e consente quella continuità, quella comunanza, quell'intesa, ha detto anche Sini, che è una delle commesse, delle chance, oppure delle possibilità, forse, a cui si appella il passaggio all'etica, ciò che lui chiama il passaggio all'etica. Stupefacente che Merleau-Ponty, nella pagina successiva a questa, dica, bene, queste osservazioni, cioè le osservazioni che ho appena fatto circa la pittura, la quale presenta oggi oggetti che secernono, cioè lasciano scorrere, manifestano come loro cascame, come loro sostanza, il patto di coesistenza stretto dai nostri corpi con il mondo, quell'intesa col mondo che appunto fuoriesce dalla singolarità dell'oggetto in questione, dell'oggetto peculiare, di quel singolo corpo. A seguire, dicevo, questa affermazione, nella pagina successiva Merleau-Ponty scrive, bene, queste stesse osservazioni sono applicabili al linguaggio. Sono applicabili, potremmo dire, al discorso. Cioè tutte le nostre parole, in qualche modo, per noi oggi, funzionano come oggetti di pittura, come gli oggetti di pittura che secernono o che possono secernere il senso fluente, l'umore fluente di un patto col mondo che travalica questo singolo corpo, ma che è anche l'aggancio, la sostanza di questo singolo corpo che è mondo in una strozzatura, no? In una contrattura che passa il proprio calore e si raffredda. E quando Merleau-Ponty dice mondo, non dice una cosa, questo che ha letto un po' di Merleau-Ponty lo sa molto bene, non si riferisce ad una cosa che sarebbe il mondo, si riferisce ad un intreccio mobile, gli ha dato vari nomi, ad esempio Antro Lac, vabbè, ma adesso non è che ci interessi stare qua sui testi, cioè, si riferisce a quello che poi lui chiama il paradosso dell'espressione. Quindi il mondo non è altro, nel lessico merleau-pontiano, a me pare, che quello che gli chiama il paradosso dell'espressione. C'è una paradossale, contraddittoria, insolvibile, sino oggi ha detto non c'è rimedio, una irredimibile, irrimediabile, complessa interrelazione che chiamiamo espressione. Cioè un gioco insolvibile tra la parte del tutto, potremmo dire, no? Tra l'intera tradizione, dice Sini, che noi desomatizziamo in ogni parola, l'ha detto poco fa, no? Cioè che dimentichiamo, a cui togliamo consistenza, che possiamo chiamare anche la storia dei discorsi, lo scorrere dei discorsi, che appunto precipitano, in ogni mia singola parola, ma, ed ecco il paradosso dell'espressione, questa desomatizzazione, e Sini non lo ha detto oggi, mi sembra, ma lo aveva detto la volta scorsa, è ogni volta una risomatizzazione. Ecco il paradosso, cioè io tolgo corpo, do corpo, tolgo corpo, do corpo, cioè tolgo il mondo in questo ritaglio, in questa figurazione, in questa singolarizzazione, in questa incarnazione singolare, in questa parola, e simultaneamente, per lo stesso identico motivo per cui le caldarroste, passando il calore, si raffreddano, io ricapitolo il mondo e lo risomatizzo in un'altra figura, non prevedibile, non prevista, sicché ogni previsione che pretenda di appunto dire quale sarà il compimento del proprio stesso dire, del proprio stesso accadere, come dire, si rovescerebbe in quella superstizione storicistica della verità come corrispondenza che Sini stesso ci ha detto. È il nostro tracollo, no? È dove noi non abitiamo più. Bene, un altro piccolo passo, sempre Merleau-Pontiano, e poi lascio Merleau-Ponty e vi dico perché ho scelto questi passi, andando a fare un'altra cosa rispetto a quella che avevo immaginato. Un piccolo passo tratto da un saggio che non è lo stesso, pagina 146, è il saggio sul linguaggio indiretto. Scrive Merleau-Ponty: noi ci collochiamo con il nostro strumento del linguaggio, quindi anche egli parla del linguaggio come strumento, lui dice linguaggio ancora, ma è chiaro che Merleau-Ponty non intende la lingua o le lingue, intende appunto quell'intreccio corsivo, corrente, discorrente, che è fatto, che va dal gesto, al canto, all'incanto, alla parola, che dunque può essere anche silenzioso, come ha detto oggi Sini, e che è caratterizzato eminentemente come il luogo del paradosso dell'espressione. Questo paradosso ha a che fare con la dimensione strumentale, e questo Sini ce l'ha pure spiegato. O lo ha raccolto, lo ha rielaborato appunto da par suo con lo strumento, cioè ha a che fare con il taglio, con il frammezzo, con qualcosa che si frappone, con una lacerazione, con una rottura, con una differenza, una discrepanza, come ha detto Sini, cioè con quella sosta o quella soglia che rende possibile tutte le ambiguità dell'abitare, a cui accennavamo vagamente la volta scorsa, su cui avremo forse modo di tornare, ma che rende possibile anche il significare. In sostanza è il paradosso del segno. Del segno, cioè della cosa che sta tra e in questo modo divarica e collega. Fa sì che il medesimo sia uno e due ad un tempo. La cosa indicata, la cosa indicante, e la relazione stessa. Ecco il paradosso. Simultaneamente queste tre cose, ciò che segnala, ciò che è segnalato e la relazione di segnalazione simultaneamente, no? I tre in uno, diciamo, mondo, paradosso dell'espressione. Allora, noi ci collochiamo, scrive Merleau-Ponty, con il nostro strumento di linguaggio discorsivo in una certa situazione del sapere e della storia. E quindi tornano nuovamente termini che abbiamo appena ascoltato, no? Una situazione del sapere e della storia alla quale esso è sensibile, il nostro strumento del linguaggio è sensibile ad una certa situazione del sapere e della storia, in qualche modo è la cartina al tornasole, diciamo così, no? Il nostro strumento del linguaggio storicamente inteso, il linguaggio che noi usiamo, il discorso che noi facciamo, questi nostri discorsi, anche quelli di quest'oggi, sono collocati in una certa situazione del sapere e della storia. Situazione alla quale i nostri discorsi sono sensibili, sono situati, diciamo così, no? E il contenuto di questo essere situati è il loro significato, è quello che i nostri discorsi dicono e possono dire. Quindi, in una certa situazione del sapere e della storia alla quale esso, il nostro dire, il nostro discorrere è sensibile, e i nostri enunciati sono solo il bilancio finale di questi scambi. i nostri enunciati sono il bilancio finale di questi scambi situati, situanti, scambi per i quali vi è una sensibilità, un avvertimento, una familiarità, una corrispondenza, un intreccio tra il discorso che noi facciamo, la situazione di sapere di cui quei discorsi sono fatti e da cui quei discorsi sono nutriti, e quella che chiamiamo la storia, cioè l'intreccio, la vicenda, l'avventura, lo scorrere, il trascorrere che ci ha preceduti, quella storia che ci siamo dati a partire dall'umanesimo, diciamo così. Ecco, i nostri enunciati sono il bilancio finale di questa, di questo intreccio di relazioni. I nostri discorsi sono il bilancio finale, anche i nostri discorsi, appunto, quelli che abbiamo, che stiamo facendo. Punto. Di seguito. Il pensiero politico, Merleau Ponty, il pensiero politico, a dispetto delle apparenze, è dello stesso ordine. È dello stesso ordine dei nostri discorsi. Uno dice, ma che c'entra? Perché il pensiero politico cosa c'entra con il fatto, con il linguaggio, no? Con il fatto che, in che senso è dello stesso ordine? Vuol dire che anche il pensiero politico non è altro che il bilancio finale dei nostri scambi situati, che mediante lo strumento discorso segnano, tracciano il nostro stare, nel sapere, il nostro abitare, nel sapere, il nostro darci una storia. È questo che vuol dire? Allora, capite che se vuole dire questo, noi qui stiamo convocando dritta dritta sulla tavola la grande politica che aleggia nel discorso del seminario di filosofia, arte e sapere dinamico continuamente, ma che costituisce uno dei grandi temi, problemi. Il nostro discorso parla di una grande politica, con la curiosa, la bizzarra caratteristica di evocare una grande politica, e Fini ne ha già segnato alcuni tratti molto importanti, a partire dal piccolissimo. Una grande politica che parte dal piccolo, così piccolo da diventare un habitus, da corrispondere al fine con un habitus assolutamente singolare. Cioè, assolutamente singolare, ciascuno di noi può. E affidarsi alla, come posso dire, alla speranza, altrove in anni passati nel seminario di arte dinamica parlavamo della scommessa, affidandosi alla scommessa che quella potenza che la trasformazione singolarissima, etica, evoca, quella potenza possa trasmettersi attraverso i nostri discorsi come le caldarroste, costituendo un'intesa possibile che ha come unico fine quello di evocare una possibilità, detto Simi, no? Cioè, non si tratta di imporre una verità più vera, non sarà una politica più giusta, non sto parlando di questa roba qui, stiamo parlando tuttavia di una intenzione, di una finalità evidentemente, no? Cioè di un fine, quantomeno un fine auspicato, che l'intesa scorra e che le caldarroste continuino a funzionare, e che il nostro discorrere, che è storico e situato e che dice appunto, fa un bilancio di questa storia, di questa situazione, l'ultimo che parla, sempre l'ultimo che parla appunto, nella speranza, dicevo, che tutto ciò abbia una potenza che ha come unità di misura la efficacia, ovvero l'efficacia di costruire una possibilità, questo detto sì, no? Di mettere al mondo una possibilità, una nuova possibilità dell'umano. Allora, appunto, vedo che Tommaso, appunto, cioè, stiamo parlando, capite, di cose straordinariamente vaste, complesse, problematiche, e Simi ha questa maestria nel dire cose che sono bombe atomiche al limite della intollerabilità, no? Cioè, ma che cosa stai dicendo? A chi la vuoi raccontare? No? E di dirle con una grazia, una tranquillità pacata, appunto, dall'alto della sua anagrafe, dicendo: io sono un vecchietto, ha preso questo atteggiamento, no? Dopo il tempo che sta a parte, cerca di adattarsi all'anagrafe, però dice delle cose esplosive e altamente problematiche, sulle quali io vorrei appunto in qualche modo da qui in avanti così sostare, ma non oggi evidentemente, vi sto mettendo in comune i luoghi della mia riflessione a lato di Sini. Se parliamo di pensiero politico, di visione politica, insomma, grande politica, per quanto grande sia, politica, insomma, ho capito che non è la piccola politica, che non è la politica dell'amministrazione del dato, che è una grande visione, ho capito che abbiamo alle spalle Nietzsche, ma insomma parliamoci chiaro adesso, dai, anche Nietzsche quando ha detto grande politica non è che sia stato proprio cristallino nel farci intendere cosa intendesse a sua volta, no? Cioè, siamo di fronte a dei blocchi tematici che sono un agglutinamento di problemi, insomma, no? Io vorrei soltanto stare su questi problemi, perché non altra può essere la mia funzione qua. Cosa volete che dica? Cioè, dopo che parla Sini vorrei vedere voi. A me che... No, capite bene, adesso non è che... Prego, no, scusi, scusi, finisco, finisco, no, non comincio. Mi lascio finire? Finisco, poi dopo do la parola a voi, gli ultimi 10 minuti. Mi scusi se sono così, però siccome faccio fatica a tenere il filo, e già è, poi smetto. Poi taccio. Allora, i fini, no? Politica, politica, quindi in qualche modo avrà a che fare con una traiettoria, un'intenzione, una finalità. E Sini l'ha espressa con estremo garbo, ma l'ha espressa quando parlava, ripeto, non di un fine, di una potenza che si esprima in modo, come dire, gerarchico, no? Quindi come o quantificabile, no? Cioè più in alto, più forte, più evidente, più massiccio, più vasto, no? Ma che si esprima in un senso qualitativo, no? Una potenza che consista in nient'altro se non nella venuta al mondo di una possibilità, no? Nel parto di una possibilità. Di una possibilità che a noi europei è data, forse, no? Noi buoni europei, appunto, e non ad altri, la nostra possibilità, in articulo mortis, potremmo dire, no? In articulo mortis c'è questa chance. Allora, i fini. Allora, qua sui fini, nuovamente, c'è una nota di Merleau-Ponty che vi leggo nella pagina immediatamente successiva, quando ha detto quindi che è dello stesso ordine il problema del pensiero politico, dello stesso ordine dei nostri discorsi, del problema paradossale dei nostri discorsi. Dice, punto è che non bisogna neppure dire che i fini prescrivono i mezzi. Quindi, non è che... Prima ha detto, non è che i mezzi decidono i fini, non vuol dire questo, no? Perché c'è l'incarnazione, la singolarizzazione. Però neppure si tratta di dire che i fini prescrivano i mezzi. Tu hai un fine ideale, un obiettivo, e allora si tratta di trovare lo strumento adeguato. Perché i fini, eccoci qua. Allora, quindi la domanda è: i fini di una grande politica, no? Anche solo mettere al mondo una possibilità. Che magari noi non vedremo, che magari non starà a noi, così ha detto Sini, no? Ma insomma, ha dichiarato e ci vuole forza per dichiarare i fini. Peraltro, tra parentesi, è appunto quella dichiarazione dei fini che è tipicamente saltata nei discorsi politici correnti, no? Cioè tu dimmi qual è il fine e poi, no, invece si fa tanto, dimmi l'obiettivo. Quindi no, perché i fini, scrive Merleau-Ponty, non sono nient'altro che il loro stile comune, cioè lo stile comune dei mezzi. I fini non sono altro che lo stile comune dei mezzi, cioè degli strumenti, cioè dei discorsi che noi già incarniamo. Cioè sono il significato totale dei mezzi di ogni giorno. Sono i fini, sono il significato totale, prima detto che appunto i nostri discorsi sono il bilancio finale, no? L'ultimo che parla. I nostri fini sono il significato totale dei mezzi di ogni giorno, sono l'aspetto momentaneo, transitorio, transeunte, nello scorrere appunto, no? Dei discorsi di questo significato. E siamo di nuovo, dice Merleau-Ponty qualche riga oltre, di nuovo di fronte al paradosso dell'espressione. Quindi il paradosso dell'espressione è il paradosso del mondo, diciamo così, no? In quanto è quell'intreccio che evocavo poco fa, lo troviamo nella parola, nella parola intesa proprio come la parola discorrente, nella dimensione della storia, e nella dimensione del corpo, che è appunto quella strozzatura in cui parola e storia transitano e si fanno, proprio la calda arrosta in fondo, no? Parola, corpo e storia si installano in questo paradosso, hanno qualcosa di familiare. Il paradosso dell'espressione, il paradosso del mondo, un paradosso che, come capite, è cosmologico. Cosmologico, abbiamo detto che è il mondo questo paradosso, no? Paradosso cosmologico, paradosso nel quale appunto principi e conseguenze, mezzi e fini, dice Merleau-Ponty, fanno cerchio. Cioè il paradosso di una coincidenza non coincidente, di un cerchio che si chiude non nell'identità, non nella medesimezza. È un paradosso, si diceva prima, da qui non si esce, non è rimediabile, non è redimibile. E Merleau-Ponty scrive, ecco bene, non si tratta di spiegarlo questo paradosso, non si tratta di scioglierlo, di spiegarlo, o almeno non si tratta di fare questo per la filosofia. E fa una dichiarazione molto interessante. Io sono sempre molto curiosa, siccome ho sempre l'impressione di non avere davvero capito cosa fa la filosofia, chi è un filosofo, una filosofa, ho sempre un problema di collocazione, ma questo l'ho confessato agli amici di Mercuri tante volte, cosa che mi rende anche molto antipatica agli occhi dei filosofi, perché giustamente dico, ma allora a che titolo parli? No? Primo, se invece, quindi se parli in qualche modo prendi parola in questo modo, ma dove ti metti? Ma insomma, però qui a Mercuri si può anche dire, senti, va così, ve lo metto in comune, poi se volete ne parliamo. Io sono sempre curiosa, quindi, quando un filosofo mi dice cosa fa la filosofia, adesso lo capisco, adesso lo so, vediamo se io faccio cose simili. Ma. Allora Merleau-Ponty qualche riga dopo dice, la filosofia è l'inventario di questa dimensione in cui principi e conseguenze, mezzi e fini, fanno cerchio. La filosofia è l'inventario. L'inventario, la mostrazione, cioè, del paradosso
del cerchio.
Sì, fanno cerchio, scusami Gianfranco. La filosofia è l'inventario di questa dimensione in cui i principi e le conseguenze, i mezzi e i fini fanno cerchio. Cioè, è l'inventario, io potrei dire, la mostrazione del paradosso dell'espressione. Potremmo dire, se me la prendessi per la via facile, potrei dire, che infatti era l'appunto che mi ero presa quando studiavo queste pagine. Bene, è la filosofia è espressione dunque della potenza irraffigurabile del mondo, perché pensavo al titolo del nostro seminario, no? Trasfigurazioni, l'irraffigurabile, la potenza del mondo e l'irraffigurabile nella figura, no? Allora dice, è l'espressione della potenza irraffigurabile del mondo, potenza, varcata e trasfigurata in ogni disegno, in ogni reiterazione della traccia, del tracciare, del segnare, del disegnare, del confinare, eccetera. Però sarebbe un modo per farmela facile. Penso che, detto ciò, potremmo dire, buon d'accordo, che bella formuletta, se è bella, torna. Ma non mi aiuterebbe a risolvere le questioni, che poi sono questioni che io potrei esprimere così. L'oggetto del fare ad arte, da portare qua, io non ce l'ho, per la semplice ragione che c'è già l'oggetto in questo seminario. C'è un oggetto fisico, ci sono questi oggetti fisici che sono le tavole, quindi io potrei eventualmente provare a fare ad arte quello che ad esempio ha fatto Giovanni Fanfoni, no? Che ha fatto, come ha detto e ricordato Sino, un germoglio che è, come dire, commovente perché conferma l'efficacia di un modo di lavorare, quello che Sino ha proposto, straordinario, no? Cioè, ha fatto esattamente quel tipo di rivitalizzazione della tavola che Sino, come dichiara e ha dichiarato, auspicava. Quindi potrei provare a farlo anch'io, cioè ognuno di noi potrebbe provare a farlo, dovrebbe provare a farlo. Dovrebbe, se vuole, insomma, no? Però mi sono detta, ma scusa, ma tu a che titolo ti metteresti a fare la tua... Cioè, perché, allora, perché io devo mostrare come attraverso la tavola? Non so come dire, posso farlo io, può farlo chiunque, noi lo dobbiamo fare tutti, possiamo condividercelo con dei germogli, ad esempio, perfetti, come quello che ci ha donato Giovanni Fanfoni, ma allora, durante la sessione, invece, che cosa io posso fare, no? Cosa devo fare? No, non c'è bisogno che lo faccia in sessione e poi a che titolo lo dovrei fare io? Io sono convinta che c'è qui dentro chi lo sappia fare, chi lo possa fare in un modo molto più efficace di me, ad esempio Giovanni. Quindi qual è la postura? Cosa posso fare? Allora ho pensato che appunto in realtà io potrei semplicemente mostrare come mi colloco, cioè co dove, diciamo così, dove vedo sanguinare gli oggetti di questa pittura. Gli oggetti della pittura moderna sanguinano, cioè mostrano nel groviglio, no, della paradossalità dell'espressione, lì dove i fini e i mezzi tendono a fare cerchio, mostrano il patto o la dimensione di quel patto col mondo, quel patto d'espressione che è la sostanza di tutte le nostre parole, di tutti i nostri discorsi, di tutti i nostri oggetti, di tutti i nostri confini, di tutte le nostre figure. Tutte sono reiterazioni di quel patto col mondo che si passa, il calore come le calda arrosto. Posso tanto mostrare dove sanguinano, per me, dove, come io sostando, vedo il sanguinamento. Uno di questi luoghi, altamente problematici, secondo me, cioè tali da mostrare l'umore, la sostanza, no? Del loro paradosso è proprio quello che ho evocato poco fa, credo di essere stata abbastanza chiara, cioè il punto di coincidenza paradossale su cui Sini insiste e che mi attira tantissimo, ma che Sini a volte dice: non si tratta di capirlo, devi farlo, deve essere una visione. Questo l'ha detto anche oggi, no? O ti accade così o non accade, ecco. E io ho il timore che a me non accada. E cioè il punto di simultaneità e di convergenza tra il passaggio all'etica, l'etica delle conseguenze, la grande politica, e che chiamiamo ancora politica, con i suoi fini espressi, e la dimensione cosmologica di tutto questo. Vi dico molto onestamente, come dire, non tante settimane fa, no? Quindi io pubblicamente ho fatto una conferenza in cui facevo finta che questi problemi me li fossi risolti, no? Perché se devo fare una conferenza pubblica, devo sostenere una tesi, vabbè, diciamo così, ok, la dimensione cosmologica dell'etica, wow, no? Poi fai un po' di cose. Però per me è un problema aperto, è un problema molto aperto, ed è un problema aperto su cui appunto dichiaro qua di volere provare a sostare, a soffermarmi, avendo io l'impressione che il modo di attraversare le tavole, il modo di rendere vivant i tableau che Sini ci sta proponendo abbia a che fare con questo esercizio. Cioè vorrei mettere alla prova dell'attraversamento di queste tavole, la convergenza di questi minimo tre livelli che ho ricordato, no? Sono ancora in una fase molto iniziale, una fase molto iniziale, su cui spero, insomma, che lavorando insieme a voi nel seminario si possa poi in qualche modo procedere. Va bene, mi fermerei qua, mi fermerei qua. Sono altre cose, però le altre cose appunto sono tutte interne all'esercizio. Adesso diciamo ho dichiarato l'esercizio, ecco, che vorrei cercare di fare insieme a voi, insieme a Sini, nei limiti delle mie possibilità. Se voleva Marco prendere parola, dica pure, adesso l'ho interrotta prima, mi scusi.
No, io grazie, professoressa Cambria. Ti grazie per avermi dato la parola. Tra l'altro, avevo già accennato il professor Sini
Ah, va bene.
dopo la prima parte, quindi ripeto questa cosa,
Va bene.
due impressioni.
No, no, vabbè, pensavo ci fosse un
Però
tema
sì, ma
specifico.
se
Prego, prego. Sì. Beh,
vorrei fare dopo il filologo, perché poi io non ti do, sono filologo.
certo, sì.
Ha chiarito quello che ho fatto,
Sì,
però
chiaro.
onestamente però appunto parlare a Fossini, sì. Però c'è il problema di Emiliano, io sono l'ultimo dei filosofi, Fossini era dai tempi universitari una manifestazione del gruppo dei filosofi, nemmeno Ponegger, e nemmeno ha detto che io ero l'ultimo dei filosofi, anche se c'era un finalismo, un interpinale di Hegel.
Sì, ma guardi Marco, era soltanto una nota la mia, il parlare dove non era...
Lo so dire questo, come dicevano, Giorgio Sottini, vorrei vedere questo tema precisamente. La verità non è mai l'ultima, no? Allora, il tema è la verità. Il trans, come transita questa verità? In quali forme transiterà? Perché il Sottini ha affermato il fatto che la verità è in transito, transito verità appunto, no? In qualcosa di diverso, no? Questo transitare nel vero, no? Che potrebbe essere una nuova figura, che non è più una figura di verità, è una domanda. Cioè, a un certo punto, un'osservazione complessa, professore, con il professore, però, c'è un passaggio complesso, capire questo trapasso di paradigma, questo trapasso di... Questo passaggio, insomma, per dire, se posso dare la mia risposta, mi sembra che...
Sicuramente, se posso permettermi.
La scrittura, più che una casa rossa. C'è anche casa rossa, che è giusto che siano case rosse, che appunto ci partiva in mano, però poi la scrittura invece, come dire, adesso non dico che sia strano, la scrittura è qualcosa che la possibilità, è il genere filosofo, no? La razza filosofica, la scrittura è quella che ha creato questa scrittura, la partita scrittura dei Carlottini, quella Cambriere, di noi che abbiamo ascoltato con tanta attenzione, senza dire, senza far volare la mosca, giustamente, perché va ascoltato, si fa ascoltare, si lascia ascoltare. Cioè, che l'inizio della scrittura, la scrittura sia questa scrittura sagrada e politica, la continuità del filosofo che lascia la sua scrittura, il suo archivio, a chi vorrà farne, vorrà prendere questa forma di...
Beh, se vuoi rispondere tu, io penso che la risposta sia sì, che ha ragione. Cioè, che la scrittura, se ne avete già parlato prima, sia come le caldarroste, sì.
Sì, d'accordo, però ci sono, è bene tenere sempre presente che ci sono due tipi di scritture nella stessa scrittura. Cioè ci sono due tipi di soggetti operanti nel mentre io faccio quella roba lì che di per sé è una scemenza, non va esaltata, no? Una sciocchezza, che però lascia traccia di una ricerca. E allora ci sono due scritture, c'è la scrittura vivente che mi fa dire ma che sciocchezza è, ne devo fare un'altra molto meglio, che sarà un'altra sciocchezza come questa qui. Ma non sto soltanto dicendo che io scrivo sciocchezze, sto dicendo che anche il Vangelo è una sciocchezza, mi spiego. È così ogni scrittura. Però è anche la testimonianza di una vita. E quindi è il luogo di reinterpretazione della vita e forse della congiunzione di tutte le vite. Che è una visione alla Royce, che è una visione all'ultimo Peirce. Cioè una continuità, io questo non oso ancora dirlo, è complicato, complicato. Che va molto al di là del fatto che questa scrittura l'ho fatta io, perché se ne frega. E allora l'importante è cosa ne fai tu. Sino a dire ma è una scemenza, certo va bene, va benissimo. Ma volevo aggiungere una cosa a una tua immagine, che mi ha richiamato Kant, il grande Kant. Che sempre torna ai ruoli. Cioè, tu hai detto che c'è una irresolubilità tra la natura particolare, diciamo così, dell'incarnazione, la natura cosmica della materia che fa questa incarnazione, di cui è consistente questa incarnazione. Ma questo è precisamente quello che Kant vede profondamente quando dice quella cosa incredibile. Che bisogna fare che ogni essere umano sia un fine e non un mezzo. E l'hai detto anche tu.
Dove il cerchio si chiude.
Questo vuol dire che ce la facciamo, no, non è questo.
Grazie, grazie a due, grazie del duo, grazie alla risposta kantiana splendida, professor.
Il fatto è che tu fai sempre la scrittura, poi l'altro la deve interpretare, è lui che la deve portare all'universale con un'altra scrittura che non è universale. E forse bisogna riflettere su questo destino della condizione umana, insomma, per dire così. Certo, Merleau-Ponty è morto troppo presto, lo sappiamo tutti, no? Merleau-Ponty è morto troppo, aveva capito tutto Merleau-Ponty. Merleau-Ponty è quello che ha detto la verità muta. Capisci? Dice tre parole, la verità muta, e ha cambiato la storia della filosofia, ragionando su Heidegger. Quindi in parte accettando qualcosa di Heidegger, in parte rinnovandolo, ma con la sintesi di cui era capace, con lo spirito brillante di un francese, non con la gravità di un tedesco, ti dice, insomma, parliamoci chiaro, la verità muta. Hai già detto tutto, no? Se capisci questo, hai capito tutto, no? Di quello che è successo alla modernità e quindi alla scrittura della modernità. Noi l'anno scorso abbiamo studiato la scrittura, no? La Bibbia. Cosa, un'avventura formidabile, no? Un'avventura formidabile dove interessano le interpretazioni, non le premesse. Come diceva Borges, che citato da Arduini sin dall'inizio del suo libro, il problema è che il testo, l'originale, non è fedele alla traduzione. Il testo è la vita, quindi non è mai fedele alla traduzione. La traduzione è sempre un'altra cosa. Ma senza questa non fedeltà della vita non ci sarebbe neanche la traduzione. Quindi senza questo dramma della morte, del dolore, dell'incomprensibile, del bisogno della spaccatura, appunto, no? bisogno del desiderio e grande desiderio di essere confortati. No, ma guarda che c'è chi ti ama lassù, riesco a dormire, no? Io no, devo cavarmela in un altro modo, però anch'io devo cavarmela con i miei dettati filosofici,
incantesimi,
e con i miei incantesimi, esattamente.
Appunto perché rinasca, no? Come dicevamo la volta scorsa con il presepe vivente di
non è quello che facciamo con i nostri figli.
Prego, Gianfranco, io come no, certo. Forse perché sentano da casa.
No, prima.
Ah, non si è lamentato nessuno, prego.
Perché sono stramortiti.
Mi domando se sia possibile stabilire un parallelismo proprio in questo problema del salto verso la grande politica e l'etica con l'ipotesi celeberrima di Marx una delle tesi su Feuerbach della filosofia che deve passare dalla comprensione alla trasformazione del mondo. Il salto tra teoria e prassi è possibile, diciamo, associarlo, vederlo come concettualmente simile alle proposte che stai elaborando, o si tratta di un'altra direzione di lavoro?
Poi posso rispondere anch'io dopo questa domanda?
Devi rispondere tu.
Poi posso rispondere anch'io a questa domanda, anche se non sono mai interrogata. Posso
rispondere? Ecco, la nostra via del passato mi sembra che affetti e colpisca anche altre civiltà. Penso al mondo islamico che si rifà al VI secolo dopo Cristo. Quindi c'è questa dispersione che non coinvolge solo noi occidentali. Non voglio enfatizzare perché so tutta la miseria è sottesa a questa autodefinizione. Tuttavia, questa situazione, direi, distorcente e di fatto alienante in senso proprio marziano ancora, coinvolge parecchie civiltà. Ecco, mi ricordo, hai citato la suora che usa il computer, ho visto anche una foto di monaci buddisti a loro volta intenti al computer.
Loro poi sono serenissimi.
Sì, sereni, stancati, però anche loro giocati su questo. Quindi mi viene in mente l'ipotesi un po' apocalittica, se vogliamo, che lo stesso Marx delineava nel manifesto. Non c'è solamente la possibilità che si imponga un modello di civiltà e diventi universale, ma c'è il rischio anche del crollo di tutte le alternative, della rovina di entrambe le polarità in conflitto.
Ma noi abbiamo dedicato un fascicolo di Noema, molto bello, mi sembra.
Riscrivere
le tesi su Feuerbach di Marx.
Abbiamo fatto tutta la redazione, ha riscritto le tesi, le 11 tesi su Feuerbach.
Ci siamo divertiti da pazzi. Sì.
Chiaramente tutte anonime, no? Almeno 9 anni.
10
anni fa. 10
anni fa.
Quindi nessuno sa chi ha scritto la redazione, che in realtà ognuno si è fatta la sua riscrittura.
Certo. Però ecco, il problema Marx è che lui credeva in una realizzazione reale e noi siamo di fronte allo smacco, alla tragica, no? Il mio maestro Paci è morto con la disperazione nel cuore, perché lui ci credeva, poverino, credeva quel Marx lì che ti diceva, e noi non possiamo più crederci, insomma, non siamo mica nati ieri. Ma allora questo vuol dire abbandonare Marx? No, no, non è questo. Perché ci sono tanti Marx, naturalmente, c'è anche un Marx dell'uomo come genere e di un cammino, quello forse è il Marx ancora più attuale, che potremmo rivisitare. E questo è, diciamo così, il punto vero della questione, secondo me, non è di essere marxisti o non marxisti, ma di capire che lì però c'è qualche cosa che non si può dimenticare.
La verità in transito che ci coinvolge.
Esattamente, cioè che non si può dimenticare e non si può dimenticare neanche nelle culture che ovviamente si difendono dalla modernità in maniera violenta, in maniera inaccettabile, in maniera terribile, ma una qualche ragione ce l'avranno anche loro, cioè che per vivere questa modernità non posso dimenticarmi che nel VI secolo d.C. ero questo. Come noi non siamo affatto, come dire, disposti a dimenticare che c'era Socrate, Platone. Questo va concesso anche a loro. Certo, noi gli facciamo vedere che magari noi lo facciamo senza sbudellare il prossimo. Che forse è meglio.
Mi stavo chiedendo se quel Marx a cui fai riferimento non sia soprattutto il Marx dei Grundrisse, per esempio.
Certo, certamente, è proprio il Marx dei Grundrisse, sì. E tu che...
Ah sì.
Scusa, devi rispondere su Marx.
Ah già, è vero.
Si provocano e si provocano.
Sì, io volevo soltanto dire che il problema non è, cioè il problema che ho cercato di segnalare, arrivederci e buon anno, non è quello del passaggio
tu, ciao,
del rapporto tra teoria e classi.
Buon anno e buon anno, ciao.
Arrivederci Egidio, buon anno nuovo e grazie. Cioè, che già è, insomma, è enorme.
I suoi studenti la chiamavano la rossa.
No, mi chiamavano la peggio rossa. Sì, avevamo tutti i soprannomi. Sì, nella scuola in cui è stato per tanti anni, la scuola privata, e c'era il nostro, vabbè, tanto siamo alla festa, c'era il nostro Francesco Emmolo, che aveva quest'area molto mansueta, e quindi era chiamato Francesco Mammolo. E io invece ero chiamata, ma per motivi assolutamente imperscrutabili, d'altra parte. Vabbè, comunque, chi se ne importa. Io volevo dire questo. Il problema che io ponevo, cioè la zona la questione sanguinante, no, di questo punto della tavola che sta disegnandosi, della grande tavola che sta attraversando, disegnandosi, non era il rapporto tra teoria e prassi nel senso marxiano, ma problema del rapporto tra una trasfigurazione singolare e una trasfigurazione che, per dirsi politica, deve avere a che fare con la collettività, con il plurale. Se no, non siamo sul piano politico. Cioè, non ho bisogno di usare la parola politica se non coinvolgo questo. E allora dicevo, il problema è addirittura che invece noi qua stiamo vedendo uno snodo che è da chiarire, insomma, o quantomeno su cui vale la pena sostare, che tiene assieme in un modo che a me sembra si ne abbia chiarissimo, cioè lui lo continua a ritenere fluido, no? L'ha già visto, ecco. Mentre io onestamente fatico a vederlo, tiene assieme la trasfigurazione della strozzatura, quella che potremmo chiamare una trasfigurazione etica, singolare, e la trasfigurazione, la metafora che utilizza lui è quella del passaggio delle calde arroste, no? Cioè di questo calore che passa di mano in mano, la trasfigurazione, una trasfigurazione che, per dirsi politica, deve essere deve riguardare una collettività, quantomeno una collettività, avvenire, ideale, locale, quello che vuoi, però no è. Altrimenti mi domando perché usare la parola politica. Possiamo usarne tante altre, perché dobbiamo usare la parola politica, no? Ma io sono convinta che Sini qua usi la parola politica scientemente, no? Preceduta dall'aggettivo grande, ma a me, io ogni tanto mi avvicino e poi riprecipito, no? Quindi il problema non è Tiraprass. Per Marx, la questione, per quanto complessa, aveva un paio di punti fermi. Arrivederci Mario e tanti auguri. Aveva un paio, poi insomma con chi si ferma facciamo un brindisi, però insomma, scusatemi, aveva almeno un paio di punti fermi. Il primo era lo storicismo di Marx, poi lo storicismo che noi stiamo dicendo che precipita, no? Che va a compimento. Cioè, Marx è un filosofo della storia e quindi il suo problema è trovare la chiave di lettura del divenire storico, che è, come dire, dato. Per Marx questo non fa problema e noi non possiamo non tenere conto a fronte del discorso che fa lui, per quanto uno possa essere la peggio rossa, di questo elemento. Cioè è venuto a meno proprio quell'idea di storicità, no? Come ovvia, di cui Marx è ancora portatore pienamente. Benché dica poi sarà poi un'altra storia, quello, però no, sempre di storia si tratta. Primo. Il secondo punto, uno degli altri punti fermi, il secondo che secondo me adesso è rilevante ricordare, è che in Marx c'è una straordinaria fiducia nell'efficacia del collettivo sul singolare. Molto più problematico è il problema quello nostro, cioè il passaggio dal singolare al coso. E del secondo, e in questo senso Marx, ad esempio, su tutta la questione pedagogica in Marx, della formazione, è uno dei grandi temi. La pedagogia marxiana, che non c'è un libro sulla pedagogia, però che si può, no, i suoi ideali si possono estrapolare qua e là, eccetera. Certamente quando lui nelle tesi su Feuerbach dice allora la grande fiducia, e pensa allo stesso Feuerbach, ma a tutti i critici, nella educazione, non risolve il problema dell'umanità che verrà di chi educa l'educatore. Cioè, ora noi stiamo dicendo che non c'è l'educatore, questo è il problema, cioè non c'è più l'educatore, non c'è questo canale, no? È questo che sta venendo meno, in un senso la collettività educa il singolo, o nell'altro, il singolo, io dico educa nel senso di guida, traduce, trasforma, no? La collettività. A noi sta venendo meno questo aspetto, quindi dire che noi siamo al compimento, noi stiamo storicizzando noi stessi, significa mettersi su un livello che non è risolvibile attingendo a Marx, perché Marx è ancora pienamente moderno in questo senso, no? Come abbiamo inteso qua. Il terzo punto fermo di Marx è quello che a me invece mi sembra ancora fruttuoso, che tra gli altri che mi sembrano ancora fruttuosi, ma questo certamente per il nostro discorso, ed è la questione del lavoro. Cioè è questo, no? Cioè c'è qualcosa da pensare sul tema del lavoro, del lavorare, della prassi come lavoro. Ecco, lì veramente lì, se dovessi dire adesso mi riprendo in mano Marx, dove guarda, io cercherei questi aspetti, lì cercherei un aiuto per intendere il paradosso dell'espressione, che è il paradosso del lavoro, è il paradosso del discorso, è il paradosso degli strumenti, quindi è lo stesso paradosso.
Quindi i manoscritti.
Sì, manoscritti economico-filosofici sicuramente, però anche, guarda, già nell'ideologia tedesca ci sono delle cose consistenti, secondo me. Però vabbè, poi insomma, Marx è gigantesco, è una galassia, per cui non è che. Però ecco, sì, io andrei a cercare un po' tipo raddomante questi zoni per cercare aiuto. Però insomma, ci siamo detti i luoghi di fatica. Io mi scuso, ma appunto l'ho dichiarato quest'anno che avrei inteso lavorare in un modo diverso. Vi ringrazio per la pazienza e tutti quanti.
Approfitto per augurare a tutti buone feste, buona rinascita nella strozzatura ciascuno del proprio presepe e dei propri corpi. E chi ha tempo, abbiamo qualche bottiglia di spumante, ci facciamo un brindisi di buon anno nuovo, visto che poi ci rivediamo a gennaio. Per grazie a tutti, auguri anche a casa.